Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30, le notizie. Un saluto da Ira Rubini, i numeri per chiamarci in diretta sono sempre gli stessi, anzi sempre lo stesso, 3316214013 con WhatsApp, Telegram, SMS, diretta @popolarenetwork.it. Se invece volete ascoltarci scriverci durante questa puntata, il podcast per farlo in altri momenti sarà sul sito di Radio Popolare al termine con gli argomenti di cui avremo parlato, e potete scriverci sempre anche in altri momenti sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare o alla mail cult@radiopopolare.it per suggerimenti, domande, precisazioni o anche segnalazioni. Quest'oggi vi parleremo della zona blu, ritorniamo al Festival Life, anzi ci ritorniamo più di una volta per la verità, perché Nicola Borghesi ed Enrico Baraldi, ovvero Kepler 452, ritornano a Milano per proporre una lettura con video che riguarda una loro esperienza a bordo della Sea-Watch 5 o 5, che dir si voglia, da cui poi è scaturito uno spettacolo che ha debuttato poco tempo fa, di cui vi abbiamo già parlato e che poi speriamo vada tanto in tournée, che si chiama A Place of Safety, che dalle informazioni e dall'esperienza a bordo di questa rescue ship che appunto va in soccorso dei migranti, che per 452 ha tratto appunto uno spettacolo più ampio, corale. Potete andarlo a vedere al Festival Life, la zona blu, proprio quest'oggi, poi vi ricorderemo i dettagli. Sentiremo nella seconda parte Barbara Sorrentini, che fra una proiezione e l'altra ci racconta della seconda giornata del Festival di Cannes. Vi faremo ascoltare, ed ecco che ritorniamo al Festival Life, la voce di Jean Peters, un giornalista investigativo tedesco che però ha anche un passato da artista, artista visivo e performativo, che ci racconterà come è nata la famosa inchiesta del collettivo di giornalismo investigativo Correctif, che ha svelato dall'interno di un convegno, una convention di AfD, quali fossero i piani di questo partito nei confronti del futuro della Germania. E poi vedremo più in dettaglio chi è Jean Peters, che vita fa adesso e quanto è stata importante quell'inchiesta, che è diventata una conferenza spettacolo. Vi parleremo anche di Sant'Arcangelo 2025, la manifestazione che si svolge in Romagna da più di 50 anni e porta il teatro contemporaneo italiano internazionale all'attenzione di un grande pubblico come di consueto, ma direi che la prima voce che ascoltiamo è quella che ha raccolto Tiziana Ricci nel suo servizio dedicato a una mostra, Saul Leiter, una finestra punteggiata di gocce di pioggia a Villa Reale. L'esposizione si può visitare fino al 27 di luglio e quindi sentiamo.
Il belvedere della Reggia di Monza è una bella cornice per la mostra di Saul Leiter. 120 fotografie in bianco e nero, 40 colori e 40 dipinti. Saul Leiter, pittore, fotografo statunitense, classe 1923, nato a Pittsburgh e scomparso a New York nel 2013. Roberto Muti, critico, docente di fotografia, ce lo fa conoscere meglio e fra le altre cose il 1° di giugno prossimo terrà nel pomeriggio alle 16 una conferenza in mostra sul tema ebraismo in fotografia. Infatti Saul Leiter era di origini ebraiche.
È un grande fotografo che è sicuramente conosciuto a livello internazionale, molto meno in Italia, e questo bene, vuol dire che si propongono delle mostre più originali, non dei soliti autori, insomma, per rimanere nella polemica che c'è in questi tempi intorno alle mostre. Ed è una mostra molto, molto importante, secondo me, perché racconta la storia di un fotografo che è stato anche un grande pittore. E Anne Moren, che ha curato questa mostra, che è realizzata da Vertigo Sindrome, è una curatrice molto, molto intelligente, molto, molto colta e molto originale, perché ha accostato le fotografie in bianco e nero, i dipinti, le fotografie a colore e le fotografie su cui l'autore dipingeva, però non dividendola in sezioni rigide, no? Che sarebbe stato un compitino in qualche modo, ma accostandole fra di loro in modo da creare delle curiosità, delle dinamiche, un modo curioso di rapportarsi con la realtà, e mettendo in luce un aspetto molto importante. Lui aveva studiato come il padre da rabbino e poi si è allontanato da questo tipo di cultura, che è una cultura che nell'aspetto più ortodosso del giudaismo, non nell'altro, non prevede le immagini.
Sai che mi fai venire in mente la storia di Van Gogh? E anche lui voleva fare il pastore, aveva studiato la Bibbia.
Sì, poi si è allontanato in un modo brusco, diciamo, Van Gogh, mentre in lui è stata una ferita molto forte che gli ha inferto il padre, ma l'ha aiutato in realtà la madre. Sappiamo che nel giudaismo il giudaismo si trasmette per parte di madre. La madre invece gli ha regalato la prima macchina fotografica e l'ha spinto. E quindi è stata una cosa anche interessante da questo punto di vista. Ma ovviamente il punto di vista più interessante è quello del suo scrutare il mondo, e l'ha fatto in un bianco e nero prodigioso e nel colore, che allora veniva usato nella moda. Lui ha lavorato molto per la moda prima di allontanarsi, perché gli davano troppe rigidità, lui non era un tipo rigido, ma il colore prima di Ariston non era considerato nelle mostre, era considerato amatoriale. Invece lui faceva delle foto a colori molto belle, anche se devo dire che poi le foto in bianco e nero sono altrettanto interessanti. Ecco, c'è questo, questa è una mostra molto bella perché è un labirinto, ci si muove, si guarda,
sì,
ci si interroga.
Sì, però Leiter, mi interessava sapere che tipo di lavoro lui fa. Perché
allora,
lui, essendo stato un pittore vicino anche all'espressionismo astratto, eccetera, questa cosa l'ha influenzato nelle fotografie? E poi che tipo di ricerca ha fatto lui?
Allora, lui ha fatto una ricerca che non è classificabile, non è da nessuna parte, anche se lui da Pittsburgh si è trasferito a 23 anni a New York, quindi è newyorkese questo, però non appartiene alla scuola di New York. Lui è un fotografo e non è neanche uno street photographer, come dicono quelli che sono superficiali. È un fotografo che però va in giro per la strada a cercare spunti, a cercare elementi, e lo fa addirittura spesso con il teleobiettivo, senza avvicinarsi troppo, e riprende persone che passano, squarci di vita, automobili. C'è un'immagine, per esempio, in cui si intravede l'automobile attraverso una finestra che è colorata, e hai l'impressione di essere dentro un dipinto. Allora, la pittura, i suoi soggetti spesso sono senza titolo, e questo è singolare, no? Però sono elementi che lui trova per strada, prende la macchina, va in giro per New York e coglie una persona che passa, un momento del traffico, non c'è un vero e proprio soggetto, è una serie di elementi, di spunti molto suggestivi.
Senti, e come fotografo è più convincente sotto questo profilo o come fotografo di moda?
Ma dunque, allora, come fotografo di moda è bravo e usa il colore, ovviamente, però lo faceva per vivere, un po' come Man Ray, ecco, se guardiamo le foto di moda di Man Ray sono molto belle, ma non sono le prime che ti vengono in mente. Lo si faceva per vivere e quindi sono ben fatte, ma non così suggestive, perché la ragione per cui molla El, molla Harper Bazaar, non riviste qualsiasi, è che gli imponevano di fare certe cose, no? E allora lui già non aveva accettato le imposizioni del padre, figurati se accettava le imposizioni dell'art director di Harper Bazaar. E quindi sono sicuramente meno interessanti delle altre, perché sono un po' a comando. Lui era uno spirito libero e quindi a comando le faceva, ma non sono le principali, quelle che colpiscono di più. Allora, io credo che sia una mostra assolutamente da visitare, lo dico con molta convinzione, non lo dico sempre, ma credo che sarebbe molto bello fare con una visita guidata. È un suggerimento, perché allora significa che ci si mette intorno e di fronte a una foto ci si mette, non la guardi e te ne vai via, ma si mette a parlare. Le cose che funzionano di più sono quando le fotografie ti inducono alla discussione. E questa, secondo me, è una mostra che, anche per come è fatta, per come è realizzata con molta intelligenza, è davvero una mostra che si presta alla discussione, all'incontro, al dialogo.
Ed era Roberto Muti su Saul Leiter, una finestra punteggiata di gocce di pioggia a Villa Reale di Monza, una mostra che si può visitare fino al 27 luglio, al microfono di Tiziana Ricci. She was already dust by then. I needed a walk, I needed a swim. I flew to Indiana to see your friend. Let me stay here, let me please wrap me up in your summer sheets. Say you're never getting rid of me. Wrap me up and bury me. E dunque, questo era un nuovo brano entrato nella nostra Music Library grazie alla redazione musicale, Matt Berninger, Inland Ocean, visto che abbiamo appena parlato di un artista americano. Mentre, come vi accennavo, è stato presentato ieri la nuova edizione del Festival di Sant'Arcangelo di Romagna. Luogo importante per la storia della scena contemporanea italiana e da sempre però luogo che si rinnova, si evolve, tanto che da qualche anno il suo direttore Tomasz Kierenczuk, che è un giovane regista polacco ma con al suo attivo già molti spettacoli e la fondazione di diverse realtà che ha diretto nella sua nativa Polonia prima di allontanarsene, anche perché assai censurato da alcuni dei governi più tradizionali e conservatori della Polonia. Dunque, oltre a segnalarvi il fatto che Tomasz Kierenczuk interviene in un'intervista nel trimestrale Istrio, la rivista più importante e più significativa dedicata alla scena contemporanea italiana e internazionale, proprio parlando della censura in tanti paesi europei, Ungheria, e ahimè anche altri paesi della comunità europea e non soltanto fuori da essa, è ovviamente intervenuto anche alla presentazione del Festival di Sant'Arcangelo, che appunto dirige da qualche anno, per dire come sarà questo nuovo programma. Il festival si terrà nel prossimo luglio, Radio Popolare come sempre ne sarà media partner e il titolo di questa edizione è Not Yet, non ancora.
Grazie Giovanni, grazie a tutte e tutti per essere venute e venuti, è sempre un momento bello e emozionante di condividere il programma in questa conferenza stampa tra molte amiche e amici, anche le persone che conosciamo oggi. Grazie anche a Monica di essere qui con me a raccontare il programma, perché il programma di festival è una cosa, è un lavoro di squadra che lo facciamo quotidianamente tutte e tutti insieme. Allora mi fa piacere che questo racconto può avere almeno due e anche di più voci, perché ci sono anche con noi le artiste che poi invitiamo anche a condividere la parte di programma nel racconto diretto. Grazie per questa introduzione Giovanni, anche per questa domanda. Chiaramente sì, è bello di partire da un commento su Claim. Magari la cosa importante da dire è quella che nel caso nostro, nel lavoro curatoriale che facciamo a Sant'Arcangelo, questo Claim che arriva, che in qualche modo lo condividiamo ogni anno, il nuovo Claim, segue innanzitutto il lavoro artistico delle artiste e artisti che presentiamo al festival. Allora Claim nel caso nostro lo capiamo, lo scopriamo, lo decidiamo nel momento in cui il programma è già chiuso, perché così proviamo anche di capire che tipo di racconto vogliamo portare al festival. A me mi aiuta sempre di immaginare questo spettatore, questa spettatrice che viene a stare con noi 10 giorni a vedere tutto e ci chiediamo cosa questa persona potrebbe portare da questa esperienza, da questo stare insieme non solo con noi ma anche proprio con le artiste e gli artisti che creano questo festival. Allora quest'anno siamo stati abbastanza veloci su chiusura del festival, anche se forse Monica avrà qualcos'altro da dire su questo. Allora abbiamo avuto molto tempo di riflettere su questo racconto che accadrà a luglio a Sant'Arcangelo. E la cosa che l'abbiamo capito dai lavori invitati è quella che molti artisti raccontano una realtà politica, sociale che funziona tra paura e incertezza. Questi sono, diciamo, i lati, non so se opposti, forse questo modo di pensare delle opposizioni non è proprio vicino a noi, ma comunque tra paura e incertezza. E la cosa che l'abbiamo trovata molto interessante, e questo forse anche un commento a Gianni su incertezza, perché nel caso nostro incertezza ci porta alla speranza, anche noi con la speranza guardiamo i risultati della regione, ma a parte i scherzi è vero che gli artisti ci raccontano una realtà in cui incertezza Ci porta a sperare, perché nel momento in cui racconto sul mondo la situazione in cui siamo non è certa, non è confermata, non è decisa. Da un lato può essere una cosa che ci spaventa, perché non sappiamo dove si va, cosa accadrà. Sappiamo benissimo che siamo circondati dalle guerre, dalla violenza. Sappiamo che lo stato del mondo d'oggi, dire che è difficile, è veramente il modo molto diplomatico di raccontarlo, ma dall'altro lato questa incertezza ci apre anche lo spazio per la speranza, per l'azione, perché se qualcosa non è certo, non è confermato, vuol dire che rimane lo spazio per ripensare, per rifare, per ricostruire, per reagire. Da quanto l'abbiamo visto noi il programma di quest'anno del Festival, questa volontà di reagire, di intervenire, anche di offrire le nuove possibilità di leggere il mondo, e non solo di leggere ma proprio di farlo, è molto presente, perché molti artisti presenti al Festival lo fanno nella loro pratica quotidiana, sia dal lato performativo, costruendo i gruppi, ma anche proprio nell'esperienza privata, nel modo in cui raccontano o si confrontano con le loro esperienze private. Allora questa offerta, questa condivisione molto generosa dei casi molto particolari di cui parleremo nel momento in cui andremo più in specifico sul programma, diventano un tipo di guide, un tipo di guida che crediamo e speriamo che possa essere utile nelle nostre pratiche quotidiane di resistenza contro questi elementi della realtà che li troviamo lontani, che li troviamo come quelli su cui bisogna reagire. Allora in questo Not Yet c'è questo racconto di un mondo che si sta cambiando, che si sta ripensando, che non è confermato, e in questo senso c'è anche una grande chiamata a azione, una grande chiamata a reagire, anche a non essere a essere molto presenti proprio nel fare. E crediamo che questa chiamata serve anche un festival come quello di Sant'Arcangelo, che storicamente era sempre molto politicamente e socialmente impegnato, e questa cosa per noi sicuramente è molto importante, di immaginare il festival come un momento di incontro, di condivisione, di scambio, di immaginazione comune per quanto riguarda il futuro possibile, che non sarà facile da fare, che non sarà facile di realizzare, ma la cosa che credo esce molto dalle pratiche artistiche delle artiste e artisti presenti è quella che noi non siamo powerless, che non è così, che non possiamo fare niente. E già questo pensiero nel momento storico in cui siamo non è poco e non è scontato.
Grazie. Direi che è molto...
Allora, questo è l'intervento introduttivo al nuovo Festival di Sant'Arcangelo di Romagna, Sant'Arcangelo dei Teatri, che si terrà per l'appunto nel prossimo luglio. Avete ascoltato la voce del suo direttore artistico, da qualche anno il regista polacco Tomasz Kierenczuk. Noi torneremo a parlarne quando saremo più in prossimità del festival, perché vi racconteremo alcuni degli artisti, degli spettacoli che lo caratterizzeranno, perché appunto è un festival importante che abbiamo sempre seguito. Il Sant'Arcangelo Festival 2025, come vi dicevo, da sempre contempla proposte di danza, di teatro e anche proposte musicali. È un festival che da sempre ha questa caratteristica, insomma, di avere un ampio spettro di proposte che spaziano tra l'altro nell'arco di tutta la giornata. Insomma, 4-13 luglio, Sant'Arcangelo Festival. Tra l'altro, appunto, anche un appello per il villaggio di Mutonia, che appunto rischia di essere smantellato, che tante cose ha fatto insieme al Festival di Sant'Arcangelo, che proprio si trova ai confini del comune di Sant'Arcangelo, ma anche di questo avremo modo di riparlare. Fra poco noi abbiamo appuntamento con tanti ospiti, sentiremo altri ospiti dal Festival Life che è tuttora in corso alla Fabbrica del Vapore, sentiremo Barbara Sorrentini dal Festival di Cannes come vi accennavo precedentemente. Prima però abbiamo un po' di pubblicità e un po' di musica che ci condurrà fino alla seconda parte. A dopo. Ed eccoci alla seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Ritorniamo alla Fabbrica del Vapore, dove è in corso un nuovo festival dal titolo Life, Theatre Arts Media Festival, organizzato da Zona K Milano. Sempre più interessante, devo dire, perché ovviamente abbiamo aspettato anche di vedere e assistere ad alcuni degli appuntamenti per farci un'idea più precisa. Vi abbiamo parlato di una mostra fotografica, ce ne sono parecchie, vi abbiamo parlato di diversi spettacoli, torneremo a parlarvene in questa seconda parte. Ieri, in data unica, è andata in scena la conferenza spettacolo Schwarz, Rot, Brown, Nero, Rosso, Marrone. È un titolo che deriva dai colori della Germania, che sono nero, rosso e oro, a cui l'oro è stato sostituito dal marrone delle camicie brune dei neonazisti, che fanno capo in molti casi al partito che ha riportato grandi risultati elettorali nelle ultime elezioni tedesche, ovvero AfD, e che recentemente, in seguito a un'indagine dei servizi segreti, è stato messo al bando. In realtà tutto è partito da un'inchiesta del collettivo di giornalisti investigativi Correctiv sul piano segreto che AfD stava elaborando contro la Germania e che prevedeva la cosiddetta remigrazione, la nuova parola coniata dai militanti del partito e che implica la deportazione di tutti coloro che non solo non sono cittadini tedeschi, ma non hanno origini etniche tedesche, anche andando indietro nel tempo, quindi hanno una cittadinanza magari, ma sono figli di immigrati. In una conferenza spettacolo che appunto Jean Peters ha portato in giro per tutta la Germania, cosa che gli è valso il fatto che ha dovuto espatriare per le minacce di morte che riceveva e che adesso vive sotto scorta, infatti è arrivato ieri a Milano con la sua scorta. Jean Peters accompagna il pubblico nella ricerca sotto copertura che ha dato origine a una serie di rivelazioni su AfD e che ha determinato grandi manifestazioni di protesta in Germania, anche se questo non ha determinato un risultato elettorale diverso, il che dà da pensare. Insieme a Correctiv, appunto, un'organizzazione media tedesca, ha scoperto il piano segreto contro la Germania dalle reti di estremisti di destra, una notizia appunto che ha scatenato proteste di massa. Ma a distanza di un anno la AfD non sembra averne risentito. Jean Peters offre una visione del dietro le quinte di questa esplosiva rivelazione e racconta come l'inchiesta è stata condotta undercover. Lui si è proprio travestito e ha assistito in un albergo tedesco vicino a Potsdam a uno dei convegni di AfD in cui si decidevano gli estremi dell'azione e del piano appunto per sabotare, diciamo, l'idea democratica della Germania. Quali sono stati però i risultati effettivi dell'indagine? È stata una svolta per la democrazia o solo un breve momento di protesta di fronte al dilagare di correnti estremiste, di big tech e di dominio delle pubbliche relazioni? Il giornalismo d'inchiesta si schiera contro l'occultamento dei fatti, proponendo una sfida: come si può salvare la democrazia? Tra l'altro Jean Peters, con cui la sottoscritta ha condotto un incontro con il pubblico al termine dello spettacolo, ha anche una sua realtà di artista, non solo di giornalista. Ha studiato arti visive, è un pittore e è anche un performer, è stato anche un clown. Questo lo ha aiutato nei suoi lavori sotto copertura, per esempio nel travestirsi o nel trovare dei modi anche, diciamo, che ci ricordano un po' lo sghignazzo a cui faceva riferimento Dario Fo, per interagire con, insomma, personaggi che poi appunto talvolta non sono nemmeno personaggi raccomandabili. Gli abbiamo chiesto di parlare di Correctiv.
This is a production of a media house.
Yeah.
Is there, we don't do hacks, we don't do pranks, we don't do discourse manipulation.
Like, are you still with Penn?
No.
No. Okay.
I left Peng and I went to investigative journalism. In between, I went to a satire TV show.
As a stand-up comedian, no?
Yeah, exactly. Yeah.
Oh, okay.
And I was doing investigative and creative working for them. And
quindi ha fatto anche lo stand-up comedian per una televisione in cui continuava comunque a fare il giornalista investigativo. I risultati venivano presentati in chiave comica, so you have also this experience.
Yes, and I was combining investigative work with this, and then I went to Correctiv, where we do investigation. But what I can do with Correctiv is that I bring the creative means to try to understand where in the boundaries of ethical journalistic investigation can I still use new forms of trying to find out, you know, artistic forms, to find out things where I leave the school, journalist school thinking. Like, okay, you mm-hmm. do press, question.
Yeah, yeah. No, dice, quando sono entrato in Correctiv, che ovviamente esisteva già da prima, facciamo giornalismo investigativo, ma io ho portato un elemento artistico, creativo nella maniera di fare giornalismo investigativo, cioè io propongo delle soluzioni diverse che sono più collegate anche in qualche modo alla performance, all'attività creativa artistica, che quindi non segue determinati percorsi classicamente giornalistici, e quindi le investigazioni le fa anche un po' nel modo che ci ha spiegato durante lo spettacolo. Are you the only one that has this kind of experience in Correctiv?
Yeah.
So you're a kind of jolly that can do that other people can't do.
No, so correct. No, no,
no.
No, I don't think. No, I have a specific, like, we all are people who can do things that other people can't do. I have the specific background of Peng, which is very
you
specific.
Do things, yeah.
Yeah. But Correctiv itself has a history of theater, combination of theater with journalism.
Yeah.
And they also did graphic novels with journalism, and they're experimenting with new forms and formats of journalism, and that's why they specifically said come and work.
But the
with
pranking
us.
Side comes from you.
Yes.
Okay. Allora, no, perché volevo capire una cosa che era sostanzialmente questa. Lui ha aggiunto la parte dello scherzo, cioè della satira, dell'elemento, mentre Correctiv ha già una tradizione di teatro, di impegno o comunque di restituzione, diciamo, pubblica di tutta una serie di attività e di indagini giornalistiche, quindi in qualche maniera si è andato ad innestare con delle sue particolari capacità. Because one of the things that every dangerous kind of not only political party but political force, which is something different from a party, is generally the fact of being, especially the conservative ones, the very right-wing ones, they're very much afraid of comedians and of satire, and obviously you know that.
Yeah, well, no, they have their own.
Yes, but their own is, it's not funny.
But Trump has a very specific humor, and I believe
I think so.
Mm. And I think that what the right wing has is, if you look at Trump, I remember the advertisement where he was doing this video that he comes from God and that he is, you know, like the. And as a far right, I mean, there was some stupid evangelical people who believed that he's coming from God.
Yeah, of course.
The rest was laughing at the leftist who said, how can he do this?
Okay, of course. Yeah.
And it is a very specific humor. It's a humor of dominance. It's a humor of, you know, reinforcing
prevarication,
yourself.
Yeah.
Yes, and breaking the rules. Mm. And look at what I just told you. I mean, I just told you of a story where we are mocking the secret services and we are mocking capitalist structures. Mm-hmm. And we're laughing. Mm-hmm. And with this laughter, there is a liberation. This is a structure of humor that you can see in the far right. In a very, it's humor is only anti-humanist humor, I would say. Mm-hmm. This is an important difference. Mm-hmm. But it's also empowering that, you know, we are like laughing about these stupid leftists who think we cannot
do
take
this
over.
Or that. Yeah. Yeah. No, gli ho fatto una domanda sulla satira, sul fatto che spesso molti partiti di estrema destra sono spaventati dal ridicolo, dalla presa in giro, sono spesso estremamente rigidi e così via. E lui mi ha detto no, perché c'hanno il loro umorismo. Per esempio, tutto il trumpismo ha una sua forma di umorismo prepotente, aggressivo, arrogante, prevaricatore, che rompe le regole e che fa molto ridere i sostenitori di quel tipo di ideologia, perché ci si ritrovano, si sentono giustificati nell'avere i loro pensieri, e poi uno degli oggetti di maggiore satira o comunque di scherno da parte dei partiti di estrema destra o comunque dei partiti suprematisti, nazionalisti, è quello di prendersela con la sinistra, che ci dice che noi non possiamo fare questo, che noi non raggiungeremo mai la maggioranza e così via.
Allora, questo era un breve estratto dall'incontro che abbiamo avuto con Jean Peters del collettivo di giornalisti investigativi tedesco Correctiv, autori della famosa indagine che ha dato luogo alle manifestazioni di massa in Germania contro la destra estrema, e che ieri ha portato al Festival Life la sua conferenza spettacolo che racconta proprio quella storia, la storia di quell'inchiesta, e che si chiama Schwarz, Rot, Braun, Nero, Rosso, Marrone. Lasciamo Jean Peters, personaggio devo dire davvero interessante, anche appunto per la sua altra faccia, la sua faccia di artista, di performer, che lo ha aiutato anche a penetrare le fila dei partiti di estrema destra senza che se ne rendessero conto, e andiamo a Cannes da Barbara Sorrentini. Ciao Barbara.
Ciao, buongiorno.
Eccoci.
Di trumpismo parlate, ma anche qua di trumpismo si parla.
Dappertutto si parla di trumpismo.
È una cosa veramente, è riuscito a imporsi in tutto il mondo. Qua se ne è parlato ieri tardi durante la cerimonia d'apertura del festival. È stato premiato con la Palma d'Oro alla carriera Robert De Niro, e ovviamente Robert De Niro, oltre ad aver ringraziato il Festival di Cannes per tutti i film che ha portato qui, per le volte che è stato in giuria, per tutte le occasioni che il festival ha dato al cinema di parlare un po' di ogni tema, a un certo punto, insomma, il suo pezzo finale, ma anzi forse più consistente del discorso, si è proprio concentrato su come negli Stati Uniti la democrazia è totalmente in pericolo, di come l'arte potrebbe salvare la democrazia, di come chi fa cinema, chi fa cultura si deve esprimere, non si è riferito, ma era evidentemente presente, ce l'aveva presente anche lui, l'appello degli artisti internazionali che si sono mossi proprio per non stare in silenzio sulla Palestina e su quello che sta succedendo nel mondo. Quindi è stato molto molto potente il discorso di Robert De Niro, del resto ce lo si aspettava, con questa buffa premiazione da parte di Leonardo DiCaprio, che l'ha trattato un po' come il suo maestro, il suo nonno maestro, perché aveva iniziato con lui molto molto piccolo, in voglia di ricominciare, e poi c'è avuto comparso persino Quentin Tarantino facendo una gag surreale per aprire il festival. Però in tutto questo c'è stata anche Juliette Binoche, che si è espressa molto sia sulla questione di Gaza, ma anche sulla questione di Gérard Depardieu, e così, insomma, ovviamente apprezzando e ricordando il coraggio di quello che è stato il MeToo francese, il Maussi, che ha portato a queste denunce, ha tirato fuori, sappiamo che sono tanti comunque quelli che con condanne pendenti su questa situazione di molestie e violenze sessuali, per cui è stata una cerimonia di apertura decisamente molto, molto politica e molto forte. Sul cinema però qualcosa bisogna dire, naturalmente, perché sì, Siamo qui a vedere i film, non si può fare. Il film d'apertura l'aveva accennato un pochino ieri, volta con il spot. Amélie Bonnel è un esordiente, nonostante abbia 40 anni, è il suo primo lungometraggio. Questo film Partire al tour prende le mosse da un cortometraggio. Protagonista è una donna sua coetanea, una ragazza, ma una ragazza donna, una giovane donna, ormai insomma 40 anni non sono più che adulte, si dice giovani, ma in realtà molto adulta, anche se sta passando una crisi di quasi di identità, di confusione sulle scelte da prendere nella sua vita. Fa la cuoca, sta per aprire un ristorante, torna nel suo vecchio paese in Normandia, e lì aiuta i genitori, che anche loro a loro volta hanno un ristorante, molto più, sembra un po' cucine da incubo per intenderci, invece lei fa la chef più gourmet, e questo è abbastanza divertente, molto nei tempi, e quindi appunto è tutto concentrato sulla crisi che comunque la donna ai 40 anni può avere, e forse anche giusto che abbia, ecco, da questo punto di vista anche abbastanza rivoluzionario. Poi è molto cantato, c'è il musical, e quindi questo aspetto qui lo rende ancora più leggero. E poi adesso ho appena incontrato Robin Campillo e Pier Francesco Favino per il film Enzo, che è nella Kenzen. Robin Campillo ha preso in mano il lavoro che stava portando avanti Laurent Canté, che sappiamo è scomparso qualche mese fa, regista famosissimo che a Cannes aveva vinto anche una Palma d'Oro con Entre le Mur. E insieme insomma hanno raccontato, Pierfrancesco Favino è protagonista nei panni di un padre che si trova invece con un figlio in crisi, che non c'è fa il muratore, in realtà da una famiglia molto ricca e borghese, decide invece di voler essere più concreto e non seguire le orme del padre. Quindi Pierfrancesco Favino è in crisi lui, perché non sa come consigliare e aiutare il figlio se non attraverso conflitti abbastanza tipici in questi casi.
Bene, cosa vai a vedere adesso?
No, adesso vado, cioè non subitissimo, tra le tre alla masterclass di Robert De Niro, per l'appunto non lo lasciamo andare via così. E sarà una masterclass di un'ora e mezza che andrò a seguire con molto piacere e molto affetto.
Bene, allora a domani con Barbara Sorrentini dal Festival di Cannes 2025. Ciao ciao, a presto.
Ciao, grazie, ciao.
Lasciamo Cannes e fra pochissimo ritorniamo a Milano, ritorniamo alla Fabbrica del Vapore, come vi avevo accennato, perché abbiamo un altro ospite, il nostro ultimo ospite.
Us and we
Eccoci, come vi anticipavo, il nostro ultimo argomento ci riporta alla Fabbrica del Vapore, ci riporta al Festival Life, del resto appunto un festival nuovissimo e che combina diverse proposte di ambiti diversi alla Fabbrica del Vapore a Milano e quindi insomma lo guardiamo con grande interesse. Kepler 452, e lì conosciamo questa compagnia, Radio Popolare ha avuto molto a che fare con loro anche per un lavoro prezioso fatto alla GKN di Campi Bisenzio per altre ricerche, indagini, spettacoli, approfondimenti su questioni davvero urgenti della nostra contemporaneità, e abbiamo già avuto occasione di parlarvi di A Place of Safety, prodotto da ERT, Teatro Nazionale, dal Metastasio, dal Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia e anche da Montpellier, che nel febbraio del 2025 ha debuttato all'Arena del Sole di Bologna, e noi speriamo davvero che vada molto in giro nelle prossime stagioni. Un bellissimo spettacolo ispirato all'attività della Sea-Watch 5, o Sea-Watch 5 se preferite, che appunto come sempre accade con i Kepler, viene restituito attraverso testimonianze, elementi di ricerca, esperienza personale a bordo della nave. C'è però anche un'altra proposta, un'altra produzione che infatti arriva al Festival Life proprio quest'oggi. È La Zona Blu, una lettura di appunti dai confini dell'Europa, che appunto documenta quella raccolta di materiale, quell'esperienza del luglio 2024 della compagnia sulla Sea-Watch 5. Nicola Borghesi tiene una rubrica per un quotidiano, Enrico Baraldi documenta con una telecamera. E poi appunto nasce Zona Blu, una lettura di appunti in forma di diario di bordo, e che poi darà origine anche allo spettacolo di cui parlavo prima, Place of Safety. Nicola Borghesi ed Enrico Baraldi sono in viaggio verso Milano, proprio verso il Festival Life e la Fabbrica del Vapore, dunque collegato con noi, e lo ringrazio per aver ascoltato la mia introduzione, dovrebbe esserci Enrico Baraldi. Buongiorno.
Eccomi qua, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
Un saluto anche a Nicola, che credo stia guidando, giusto?
Sì, esatto, ecco. Siamo in macchina, stiamo arrivando a Milano, speriamo di sentirci bene.
No, infatti. Allora, noi volevamo parlare della Zona Blu, perché la Zona Blu rappresenta un altro tipo di... insomma, voi utilizzate strumenti differenti anche dal punto di vista artistico per realizzare le vostre produzioni, e ogni volta riflettete su quale linguaggio utilizzare. È il caso della Zona Blu.
Esattamente, diciamo che la Zona Blu è un piccolo oggetto teatrale molto prezioso per noi, perché custodisce quella che è stata la nostra esperienza diretta a bordo della nave Sea-Watch 5 nell'estate scorsa, quando io e Nicola ci siamo imbarcati per 5 settimane, abbiamo fatto parte dell'equipaggio di Sea-Watch, con l'obiettivo poi di andare a creare uno spettacolo che appunto, come hai detto benissimo prima, ha debuttato a febbraio e si chiama Place of Safety, ed è uno spettacolo, diciamo, che affonda un po' in delle ricerche che abbiamo fatto non solo con Sea-Watch ma anche con Emergency, comprende una serie di incontri che nel corso di un anno abbiamo realizzato nell'ambito delle nostre ricerche, e che poi ha portato a una creazione sul palcoscenico in cui ci sono in scena, oltre a Nicola, anche 5 persone che a diverso titolo fanno proprio i soccorritori e le soccorritrici su varie navi che operano nel Mediterraneo. Quello è uno spettacolo che appunto utilizza un linguaggio corale del teatro partecipato, del teatro documentario, e che porta in scena diverse narrazioni che vanno molto oltre quella che è stata la nostra missione, che in fondo è stata un piccolo pezzo, una piccola testimonianza di un qualcosa di enorme che sta succedendo nel Mediterraneo da tantissimi anni. Tuttavia, quando noi siamo tornati dalla nostra missione a bordo della Sea-Watch, eravamo molto ancora caldi, pieni, avevamo la testa e gli occhi pieni delle immagini che avevamo viste, anche un po' il cuore pieno di emozioni, di sentimenti anche contrastanti, complessi, controversi da gestire rispetto a quella che era stata la nostra missione. E quando incontravamo i nostri amici e si chiedevano ma allora com'è stato, com'è andata a bordo, era sempre molto difficile dare una risposta. La risposta, diciamo, più pragmatica era dire guarda, tutto bene, è andata bene, per fortuna è andato tutto bene, però poi c'era anche un'altra risposta, ma era una risposta che prevedeva almeno un'ora del tempo della persona che avevo davanti, perché per raccontare quello che noi abbiamo visto in 5 settimane a bordo della Sea-Watch c'è bisogno di un attimo, di fermarsi un attimo a parlare, a pensare. E proprio da questa suggestione, da quell'ora di tempo che era necessario in quel momento per poter spiegare quello che avevamo vissuto, quello che avevamo visto, nasce la Zona Blu, che raccoglie appunto questo diario di bordo e questi video, queste immagini che abbiamo raccolto. Abbiamo deciso di renderlo una lettura scenica, quindi un momento di condivisione di un diario. Abbiamo invitato una musicista che si chiama Francesca Boccolini, che suona uno straordinario contrabbasso dei sintetizzatori e ci aiuta a entrare nelle corde sonore, nelle tonalità basse della nave che accompagna Nicola e che ci portano dentro questo viaggio che abbiamo fatto nell'estate scorsa.
Allora, è un diario appassionante, anche se molto drammatico, spesso commovente, insomma, dove spesso ci si rende conto anche del fatto che ci si sente impotenti di fronte alle dimensioni di un fenomeno, no? Quindi noi in attesa, e come sapete, insomma, noi, come vi avevo detto a Nicola in una precedente intervista su A Place of Safety, in modo molesto promuoveremo, insomma, lo spettacolo dovunque potremo, in maniera da che il pubblico, tanto pubblico, lo possa vedere, ma la Zona Blu è certamente un'interessante restituzione del vostro lavoro di ricerca dell'esperienza a bordo della Sea-Watch, come lo stesso Enrico Baraldi ci ha appena raccontato. Quindi bentornati a Milano questa sera alla Fabbrica del Vapore alle 19:30, dunque la Zona Blu. Nicola Borghesi, Enrico Baraldi, grazie, a risentirci.
A presto.
Ciao, buon viaggio, ciao ciao. E allora, segnalandovi anche questo appuntamento e altri ve ne saranno a Life, alla Fabbrica del Vapore organizzato da Zona K, io vi ricordo che oggi è anche il Piccolo Day, ovvero la festa del 78esimo del Piccolo Teatro, perché fu proprio il 14 maggio che vi fu la prima levata di sipario nel 1947 con l'Albergo dei Poveri, diretto da Giorgio Strehler. Sono in corso le visite guidate, il walk talk che tocca diversi luoghi con cui il Piccolo ha avuto a che fare. Noi vi segnaliamo che alle 17:30 al Teatro La Scala sarà presentato il libro Luca Ronconi, Gli anni del Piccolo, edito dal Saggiatore, con diversi interventi, e che poi alle 19:30 nella sede storica del Piccolo si conclude appunto il walk talk, cioè la camminata con i posti importanti del Piccolo, e alle 20:30 al Teatro Grassi ci sarà un appuntamento speciale dal titolo L'IR, che ci riguarda, 78 anni di Piccolo Teatro, con Gabriele Lavia, che tra l'altro nel Relir che andò in scena nel 72, sempre per la regia di Strehler indossava i panni di Edgar. Tutte e tutti i dettagli di questo programma, di questa giornata speciale, su ovviamente il sito del Piccolo Teatro. Noi intanto vi ricordiamo, come fanno già alcuni spot, che la nostra festa ritorna il prossimo 6, 7, 8 giugno con quasi 100 appuntamenti, di cui molti sono anche di spettacolo, oltre che di musica, oltre che incontri, libri, presentazioni, attività. E vi ricordiamo anche che in quei giorni bisogna andare a votare per il referendum, il gesto importante, e quindi ve lo ricordiamo così, dandovi appuntamento a domani con Calt alle 11.30.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia. 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it.